plusvalore.
Difficile esimersi in questo periodo dall'affrontare temi che non siano anche solo indirettamente legati al conflitto in corso, a conferma di come questo evento sia drammaticamente presente nelle nostre vite. Per usare le parole di Thierry Bross, grande esperto di energia, stiamo vivendo non una, ma una quadruplice crisi: militare, economica, energetica e climatica. Una crisi multipla che ha messo in luce un dato di fatto con cui non possiamo non fare i conti, e cioè che quanto sta accadendo, oltre a ridisegnare per molte decadi a venire i confini e i pesi tra società democratiche ed autocratiche, tra paesi produttori e importatori, sancisce come l'energia non possa più essere considerata una commodity come le altre. In relazione al suo peso nel riassetto economico e geopolitico, nonché al suo interesse per la sicurezza dei cittadini, deve intendersi come una commodity politica, accanto probabilmente all'altra risorsa che inasprirà i conflitti nei prossimi anni, l'acqua. Proprio per questa sua natura, tutte le misure adottate dagli esecutivi nazionali e internazionali, in qualche misura tangenti lo scenario energetico, debbono tenere in adeguata considerazione questa dimensione politica, cercando al contempo di non intaccare quella economica e sociale. Il risultato è un complicato dedalo di aspetti che si intersecano, restituendo una fotografia estremamente complessa, che in quanto tale richiede soluzioni complesse. Perché il rischio è che per risolvere una di queste crisi si finisca col peggiorarne un'altra. Ad esempio, compensare nel breve termine la riduzione delle importazioni russe potrebbe voler dire far ripartire almeno temporaneamente le centrali a carbone quiescenti, aumentando le emissioni di CO2, proprio nei giorni in cui il rapporto sul clima ci ricorda che non abbiamo più tempo, senza contare che la Russia è anche uno dei maggiori esportatori di carbone. Allora puntiamo tutto sulle rinnovabili, sbloccando le autorizzazioni giacenti e investendo nel potenziamento della rete, con significativi costi per i contribuenti e non facili percorsi di accettazione sociale. Come muoversi quindi? Privilegiando un approccio olistico, delineando un mix articolato di strategie e policies coerenti con la complessità dello scenario energetico nazionale e internazionale, sul quale gravano anche importanti variabili geopolitiche. La richiesta di tagliare definitivamente il cordone ombelicale monetario tra Europa e Russia comincia a diventare sempre più condivisa. Quest'anno l'Europa ha pagato a Putin tra i 200 e gli 800 milioni di euro al giorno per l'import di gas. Se pensiamo che acquistiamo anche petrolio, carbone e altro, diventa evidente il contributo al finanziamento del conflitto. E cominciano le defezioni. Lettonia, Lituania ed Estonia hanno deciso lo stop delle importazioni, virando sugli stoccaggi, sollecitando gli altri paesi a fare lo stesso. Cosa non facile, perché le alternative di approvvigionamento credibili sono legate a doppio filo alla dimensione contrattuale e fisica. La prima richiede la disponibilità di fornitori alternativi, la seconda le infrastrutture necessarie per i trasporti. Per dire, il Qatar potrebbe venderci il GNL, ma ha già una serie di contratti in essere per una quota rilevante della sua produzione. E se ci riuscissimo, dovremmo poi avere gli impianti e i tubi per rigassificarlo e distribuirlo. La differenza potrebbe farla il grado di coesione europea, Svizzera inclusa. Circolano proposte per la creazione di una centrale di acquisti del gas, che agisca come un potente acquirente unico, per poi redistribuire i volumi ai singoli paesi, differenziando il più possibile i fornitori. Mai come ora, l'Unione potrebbe fare la forza.